Eccoci ben ritrovati, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori, Gianni Branca ai microfoni. Oggi abbiamo come ospite Santino Zidda, buongiorno.
Sì, buongiorno. Benvenuto a tutti gli ascoltatori di Radio Orizzonti.
Ecco, che già conoscete perché periodicamente noi ci vediamo per parlare delle pensioni, che è un argomento che sta a cuore a tantissime persone. Allora, avevamo parlato l'ultima volta dell'invalidità, ma siccome è un argomento piuttosto corposo, piuttosto ricco di regole, di spunti, eccetera, lo riprendiamo per concluderlo in maniera da poter dare le informazioni necessarie. Ecco, cominciamo da qua. Prego, vai Zanzino.
Infatti, legandoci alla trasmissione, all'intervista dell'altra volta, diciamo che per concludere il meccanismo delle cosiddette invalidità pensionistiche, noi oggi affrontiamo le questioni previdenziali, quelle più ricorrenti, che sono la cosiddetta pensione di inabilità, che in qualche modo è concessa in presenza assoluta di permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale. Questi aspetti vengono valutati dalla commissione medica legale dell'INPS e qui è una prestazione previdenziale e bisogna avere negli ultimi 5 anni almeno 260 settimane di contributi, quindi vuol dire 3 anni, quindi è una prestazione a tutti gli effetti che è legata in qualche modo al meccanismo che quel cittadino deve aver lavorato sugli ultimi 5 almeno 3. È la cosiddetta pensione che generalmente si chiama IO, che viene data appunto, come si diceva prima, a meccanismi di infermità, a malattie, soprattutto salvavita, tumori, eccetera, e quindi questo purtroppo in questi ultimi anni questo tipo di pensione di inabilità sta aumentando in modo molto, molto forte. L'altra prestazione si chiama assegno di invalidità, anche questa è sempre una prestazione previdenziale, per essere fatta bisogna avere come la inabilità almeno 3 anni di lavoro negli ultimi 5, quindi viene erogata a domanda, quindi non ci sono meccanismi di automaticità, a tutti coloro la cui capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo a causa di un'infermità fisica o mentale. Anche questo aspetto negli ultimi, diciamo, abbiamo visto negli ultimi anni, può darsi causa anche un po' pandemia, eccetera, abbiamo visto che la prestazione è aumentata e quindi molti cittadini hanno diritto a questa prestazione di invalidità. L'altra questione è la cosiddetta pensione di inabilità civile, inabili al 100%, questa è una prestazione invece assistenziale, dove non è legata al meccanismo del lavoro come quelle di prima, può essere comunque data per motivi sempre legati alla capacità lavorativa o comunque a delle malattie fisiche o mentali, e questa prestazione può essere data nel caso in cui appunto si ha il 100%, ed è una prestazione che se non si ha reddito si può arrivare al cosiddetto milione, che sono attorno ai 600 euro al mese per questa prestazione. Anche questa è meno rispetto alle altre due, però è una prestazione che noi facciamo spesso come patronato, e sono dei requisiti che sono legati anche a un'età che va fra i 18 anni fino ai 67 anni. L'altra prestazione è l'assegno di assistenza di invalidità, che questa è una invalidità se viene data dalla commissione medica una percentuale pari al 74 al 99. Quindi diciamo le altre prestazioni siamo nell'ambito del 100% di invalidità o di inabilità, questa invece è una prestazione che viene data che viene data tra il 74, meno del 74 non si percepisce nessuna assistenza, dal 74 anno al 99 è possibile percepire un assegno di invalidità di 330 euro, quello del 2024 è di 200 di 330 euro, però questa prestazione, essendo una prestazione comunque assistenziale, è legata al reddito, quindi non bisogna superare i 5.725 euro all'anno.
All'anno. Sono sempre 13 mensilità anche per la pensione di invalidità.
Sono 13 mensilità. Ecco. L'unica che invece sono 12 mensilità, diciamo, è l'assegno sociale.
L'assegno sociale.
Lì invece sono 12 mensilità. Queste sono invece prestazioni, diciamo, a 13 mensilità.
13 mensilità.
L'ultima è la cosiddetta, ne avevamo parlato anche l'altra volta, è la cosiddetta indennità di frequenza. Anche questa è una prestazione assistenziale, è una prestazione soprattutto per i minori, che anche questa si chiama indennità di frequenza. Se si ha una percentuale, che non viene data la percentuale, ma se il ragazzo ha dei problemi dal punto di vista sempre legati all'infermità fisica e mentale, viene data la prestazione a 330 euro, sempre col limite di quel reddito lì, che diciamo nei minori questo problema non esiste perché non lavorano. In questo caso, quando si arriva a 18 anni, bisogna poi rifare la domanda, perché diventi un'invalidità a tutti gli effetti, come dicevamo prima, rispetto all'assegno di assistenza che dicevamo
certo.
In precedenza.
Quali sono le invalidità più ricorrenti?
Appunto, dicevamo.
Stavi arrivando a questo.
Dicevamo appunto il glossario, le più ricorrenti in assoluto sono pensioni di inabilità, che è la IO. Che la IO viene in qualche modo conteggiata secondo i contributi effettivi che ha lavorato il lavoratore, quindi è una pensione come se fosse di pensione a tutti gli effetti, che viene conteggiata, che uno ha fatto 20 anni, 25, 30 anni di lavoro, gli viene conteggiata in riferimento a quel tipo di contribuzione, quindi dipende proprio dalle carriere lavorative,
certo,
dipende
certo,
dall'età,
certo.
Eccetera, quindi uno può percepire 700 euro come può percepire 1.500 euro. Dipende molto dalla carriera lavorativa che ciascuno di noi ha fatto. Dicevamo, l'assegno di invalidità è simile, perché si va a conteggiare comunque gli ultimi, cioè il parametro deve essere che deve aver lavorato almeno 3 anni sui 5, mentre le altre, che dicevamo, pensione di inabilità, assegno di assistenza, indennità di frequenza, queste sono prestazioni di assistenza che, anche se uno non ha mai lavorato, lo Stato dà la possibilità di dare un X, dicevamo il minimo 330 euro, per far vivere questi cittadini in quanto non sono in condizioni di continuare a lavorare. Questo è un po' il concetto generale in riferimento alle domande più ricorrenti nell'ambito dei meccanismi di invalidità, delle malattie sia fisiche che mentali. Tenete conto che quelle fisiche poi sono più facili anche da verificare dal punto di vista
medico,
nella commissione,
la commissione medica.
Nella commissione, quelle mentali è tutto più problematico, perché devono fare comunque dei percorsi rispetto all'ospedale, eccetera, quindi ci deve essere un percorso di verifica,
certo,
se effettivamente
certo.
Quel cittadino ha dei problemi seri dal punto di vista mentale oppure no. Quindi sono meccanismi più soggettivi, ecco, questo era un po'.
Certo, anche perché calcolare poi la percentuale di invalidità non è così semplice. Devono. Certo, va bene.
Sì,
quindi
sono lavoratori, diciamo, cittadini che vengono comunque, hanno un percorso in CPS qui vicino,
sì,
dietro all'ospedale, che fanno questo percorso che ci sono delle relazioni che permettono poi alla commissione, come se fosse un'invalidità civile a tutti gli effetti, che permettono alla commissione di valutare l'aspetto della percentuale, insomma, per poter poi erogare le somme dovute, insomma.
Ho capito. Sì, insomma, è importante, perché invalidità ce ne sono tante, è importante anche la valutazione che sia corretta, no? Il più possibile. E sotto una certa percentuale l'invalidità non viene riconosciuta.
Non viene riconosciuta, è riconosciuta ai fini del mercato del lavoro, ai fini, quindi se un cittadino ha una percentuale pari al 46 fino, diciamo, al 73%, ha la possibilità, forse lo dicevamo l'altra volta, ha la possibilità di essere assunto nelle aziende, come invalido civile.
Ah, certo.
Questo è importante. Mentre chi lavora ha un'invalidità perché arriva una malattia, un incidente, eccetera, in quel caso l'azienda lo può conteggiare se ha una percentuale pari al 60% in poi, se no non lo può conteggiare. Già dicevamo l'altra volta che questo aspetto, diciamo, il 60% è troppo alto, bisognerebbe portarlo almeno al 46, dove se un lavoratore ha delle limitazioni è corretto che in riferimento a questo l'azienda lo possa considerare comunque un invalido, e quindi avendo delle limitazioni questo permette anche una maggiore assunzione di questi lavoratori, insomma.
Certo. Ecco, ti faccio una domanda che fa parte di questo ragionamento rispetto alle aziende. Hanno una percentuale di obbligatorietà verso i lavoratori cosiddetti, insomma, in qualche modo disabili o parzialmente abili?
La legge prevede una percentuale per le aziende fino a 15 dipendenti, la possibilità di avere almeno un lavoratore. Un cittadino, quindi, che ha un'invalidità civile sempre dal 46
al 73
in poi. Quando andiamo dal 15% in poi parliamo del 10%. Tenga conto che questo aspetto ormai non viene rispettato quasi da nessuna azienda. Prima magari c'erano un po' più di rigidità, adesso invece è molto più complicato. Quindi ci si iscrive alle liste delle invalidità, però si fa fatica rispetto alle assunzioni. Ecco perché dico che bisogna creare qualche meccanismo che incentivi questo aspetto, perché poi l'invalidità può essere di qualsiasi tipo, e quando si svolge una mansione magari la si svolge meglio anche di altri che, diciamo, non hanno problemi di invalidità. Quindi lì il legislatore dovrebbe un po' meglio entrare nel merito, perché questo aspetto qui si riesca a farlo diventare propositivo, ecco, quello che non è oggi, perché quando uno fa la domanda nel suo curriculum che è invalido, tendenzialmente l'azienda fa fatica ad assumerlo. Questo.
Eh sì, no, anche perché contano le mansioni, no? Alle quali può essere destinato. Se non ci sono mansioni adatte, diventa difficile. Questo è importante.
Dico, nella mia esperienza anche come sindacalista, ho visto che in riferimento alla patologia molti invalidi tante volte sono meglio rispetto ad altre persone che non hanno problemi particolari.
Certo, questo certo. Va bene, facciamo uno stacchetto musicale e poi continuiamo.
Vera, saprei tutto di te, ma ogni tuo freno mi solleva un perché. Indovina che faremo stasera, dopo cena al lume di una candela nera. Ti vedo tesa quando esci con me, farai l'offesa ma dipende da te. Ti abbassassi a dire quella parola, occhi bassi e quasi nulla ti sfiora, fiera. Dimmi a questo punto quanto conto io per te. Ti sembra normale che resti svegli a corteggiarti per ore e tu non provi affatto a considerare che sarei degno di uno sguardo, un contatto distratto? Mi sento inadatto e banale accanto a chi è sempre così razionale. Non mi darò per vinto, ci puoi giurare, l'ultimo azzardo me lo voglio giocare. donna non sa cos'è un pensiero senza complicità. Proprio tu dovevi fare eccezione, sei la quintessenza dell'avversione, pare. Ma sotto questa tua corazza, lo so, c'è una ragazza che sta all'imbilico sopra il solito ancestrale timore che hanno tutti di lasciarsi soltanto andare. Dimmi a questo punto che sono l'unico per te. Ti sembra normale che resti svegli a corteggiarti per ore e tu non provi affatto a considerare che sarei degno di uno sguardo, un contatto distratto? Mi sento inadatto e banale accanto a chi è sempre così cerebrale. Non mi darò per vinto, ci puoi giurare. L'ultimo azzardo me lo voglio giocare puntando all'istinto animale che in te. Adesso vado ma sento che mi dice aspetta un po', ancora un attimo, dove lo trovo io un altro sensibile come te? Ti sembra normale che in due secondi prendi e cambi parere, che non ci provi affatto a considerare se sono degno di uno sguardo, un contatto distratto? Mi sento inadatto. Ti sembra normale che resti svegli a corteggiarmi per ore, se vado matto per l'amore casuale e non disdegni anche uno sguardo, un contatto distratto? Mi sento inadatto e banale accanto a chi è sempre così razionale.
Ecco, riprendiamo la nostra chiacchierata con Santino Zidda dello SPCGL e parliamo degli assegni familiari all'interno del concetto pensioni. Ecco, come si...
Allora, diciamo, incominciamo a parlare che
si
è cambiato dal primo marzo del 2022, finalmente è arrivato il cosiddetto assegno unico universale, dove ha allargato la possibilità di prendere gli assegni dai 18 fino ai 21 anni, quindi si è avuto 3 anni in più. In più c'è stata questa evoluzione che è legato all'ISEE, e secondo l'ISEE per ogni figlio, diciamo, si può prendere fino a un massimo di 199 euro. Anche la scaletta da prendere i 199, diciamo che scende nel caso in cui si va a superare, si ha un ISEE attorno ai 30.000 euro, si va a prendere 134 euro, mentre chi ha delle ISEE molto alte comunque ha un minimo di 50 euro al mese. Quindi rispetto a prima, diciamo, è cambiato di molto. La questione dell'ISEE, quindi legare l'assegno unico al meccanismo ISEE, ha comportato che si va a vedere l'ISEE in nucleo familiare, cioè chi abita nel nucleo familiare, non si va a vedere come era prima, se erano sposati, se non erano sposati, eccetera. Chi abita nel nucleo, l'ISEE viene
calcolato
fatta in riferimento
al nucleo, okay.
Sia il compagno sia altre persone che vivono nel nucleo, conti la cosiddetta giacenza media che si va a vedere oggi, quella che si sta facendo oggi e quella del 2022, si va a vedere qual è la situazione di quella famiglia e si ha un pagamento diretto da parte dell'INPS di un massimo di 200 euro,
199,3.
Quindi questa evoluzione è stata importante. È chiaro che in questa evoluzione le detrazioni non vengono date più, cioè viene dato, prima gli assegni erano molto più bassi, però il lavoratore, la lavoratrice aveva anche le detrazioni rispetto ai figli. Con l'assegno unico le detrazioni non ci saranno più. Quindi questo è importante, perché le detrazioni erano attorno, diciamo, un figlio a carico attorno a 58 euro, quindi quasi 700 euro all'anno, che viene suddiviso 50% per i due coniugi. Quindi non sono detrazioni che vengono date solo a uno, generalmente sono per tutti e due. Quindi sono diventati, questo assegno unico è diventato interessante, avere due figli, esempio, incomincia ad avere un assegno, la generalità dei cittadini, attorno ai 400 euro. Quindi proprio c'è stata un'evoluzione importante che aiuta questo aspetto, soprattutto in riferimento alla questione dei figli. Quindi questo credo che sia un fatto importante. Poi non è che ogni anno bisogna fare l'ISEE, bisogna fare la domanda. L'INPS continua a pagare, poi nel momento in cui si fa l'ISEE, rispetto all'anno prima, l'ISEE 1 gennaio, 31 dicembre, l'INPS modifica l'assegno unico a secondo la giacenza dell'ISEE, insomma. Questo è un po' il concetto. Quindi rispetto anche a prima, dal punto di vista burocratico, è tutto più facile. Quindi chi ha i figli hanno queste prestazioni senza problemi. Quindi l'idea potrebbe essere quella magari di aumentarli ancora un po', perché il problema delle nascite, eccetera, si pone sempre di più, degli asili.
Certo.
Quindi è una questione importante da affrontare nei prossimi mesi.
Questo si chiama assegno unico universale perché è disponibile per tutti, teoricamente, salvo fare le valutazioni con l'ISE, eccetera, eccetera.
Ah. Sì, è stato un cambiamento importante. Mentre qui per i pensionati è rimasto, diciamo, il cosiddetto vecchio meccanismo. Ah. Per i pensionati gli assegni vengono dati con il reddito di riferimento dell'anno prima, quindi dal 1 luglio, quindi 1 luglio del, facciamo l'esempio, del 2024, 30 giugno del 2025, i redditi di riferimento saranno il 2023. Sarà il 2023 e se ne hanno diritto, lì abbiamo le tabelle sostanzialmente dicono, per chi, facciamo un esempio, per chi non ha figli, perché chi ha figli entrano nel meccanismo che dicevamo prima, se il nucleo familiare non supera i 26.913 ha un assegno che può essere da un minimo di 10 euro a un massimo di 46 euro. Quindi questo dipende appunto dalle tabelle. Noi soprattutto rispetto ai pensionati controlliamo questi aspetti di reddito e molte volte hanno diritto e noi possiamo recuperare gli ultimi 5 anni di arretrato. Quindi se uno non percepisce gli assegni, ne ha diritto, non è che li perde per sempre. Almeno 5 anni è possibile recuperarli. E quindi questo è un aspetto importante. Una cosa che bisogna aggiungere, qui ci colleghiamo un po' al meccanismo della cosiddetta invalidità, nel caso in cui uno dei due coniugi è inabile, quindi ha il 100% di invalidità, gli scaglioni di reddito aumentano. Per farvi un esempio, io vi dicevo prima, 26.000 in una situazione di normalità, aumentano uno scaglione fino a 36.000 euro, si può prendere da 11 euro a 51 euro. Quindi, come si vede, quando c'è un inabile dei coniugi pensionati, gli scaglioni aumentano al fine di avere un contributo in più, diciamo, un contributo in più per quella famiglia. Parlando di inabilità, mi sono dimenticato di dire sull'assegno unico che chi ha un figlio che è inabile al 100%, l'assegno unico si prenderà, il genitore lo prenderà, diciamo, per sempre, quando il 100% va oltre i 21 anni ed è un pagamento diretto che fa l'INPS per sempre.
Sì, 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 sì.
Quindi questo è un aspetto anche importante, quindi non entra in questo meccanismo perché è legato ai figli, qui invece è legato all'inabilità di uno dei due coniugi. L'altra cosa importante da dire è che per i pensionati non è per tutti uguale, cioè nel senso che questi scaglioni che io ho detto sono per i lavoratori dipendenti, cioè quei lavoratori sono sempre stati dipendenti. Poi ci sono i cosiddetti lavoratori autonomi, commercianti, che basta una settimana dove si è lavorato come commerciante o come artigiano, dove non pagando in quei settori lì il contributo per gli assegni, per questi cittadini pensionati hanno un assegno, se ne hanno diritto, solo di 10 euro, al di là degli scaglioni di reddito.
Sì.
E poi in più gli scaglioni di reddito si riducono della metà. Prima parlavo del 26, si riducono a 16.985. Quindi diciamo che questa prestazione per i lavoratori autonomi
è penalizzante.
È penalizzante. Francamente è arrivato il momento, magari
è un po' eccessivo, insomma, il fatto che uno abbia lavorato una settimana.
A parità di reddito,
certo,
uno prende 10,
certo,
e l'altro può prendere 50 euro.
Chiaro,
è vero,
chiaro,
che
chiaro,
non cambia la vita, però,
però
quando si hanno delle retribuzioni o pensioni molto molto basse,
a volte aiuta, aiuta anche.
Teniamo
quello,
conto,
certo,
che quando parliamo di assegni familiari parliamo di assegni netti, cioè nel senso che non entrano nel reddito, eccetera, quindi è una cosa, diciamo, che è importante a quel fine. La stessa cosa quando per un lavoratore artigiano c'è uno che è inabile, aumenta. Se vi ricordate, prima per i dipendenti parlavo di 36.000 euro, per questi aumenta fino a 25.000 euro. Quindi i rapporti purtroppo sono molto... Bisognerebbe riavvicinarli.
Ecco, sì.
Questo è un po' il concetto.
Certo.
Perché 10 euro francamente sono oggi... è una cifra abbastanza, possiamo dire, ridicola.
Direi di sì. Abbiamo 2 minuti ancora. Volevo chiederti sulla 14ª mensilità di cui si parla per luglio, ecco, che cos'è e come viene erogata, perché ormai siamo quasi alla fine. Grazie.
Ok, appunto, la 14ª, il 1 luglio la prenderanno tutti quei pensionati che non superano i 16.000 euro. Qui teniamo conto che anche qui ci sono delle tabelle, che queste tabelle vengono divise fra quelli che hanno lavorato almeno 15 anni, chi ha lavorato fra 15 e 25, chi ha lavorato più di 25. Diciamo che chi ha lavorato più di 25 e non supera i 16.000 euro può prendere 504 euro di 14ª al 1 luglio.
Primo luglio.
Questo aspetto è automatico, però... Il pensionato deve fare il cosiddetto RED. Il RED si fa dal mese di ottobre al mese di febbraio, non molti lo fanno e quindi la 14ª non viene pagata. In quel caso va fatta una ricostituzione perché venga poi pagata. Anche qui, nel caso, noi ne facciamo parecchi, dove non prendevano la 14ª possiamo fare un recupero fino a un massimo di 5 anni.
Di 5 anni. Bene, sì. Questa è una cosa che magari non tutti sanno, quindi 14ª mensilità, si può approfondire questo concetto perché potrebbe essere disponibile. Grazie Santino Zidda di essere stato con noi e ci risentiamo dopo le vacanze. Allora.
Okay. Grazie a
buona
tutti
giornata.
Gli ascoltatori di Radio Orizzonti.
E noi ci